È uscito recentemente per le edizioni Gorè questa raccolta di racconti di scrittrici sudafricane. Il vestito di velluto rosso si intitola dal titolo di uno dei racconti contenuti nell'antologia, a cura di Maria Paola Guarducci, che insegna letteratura inglese presso l'Università della Calabria, a cui do il benvenuto. Benvenuta.
Buongiorno.
Maria Paola. Oltre che essere una scelta editoriale, quella del racconto, mi sembra che sia anche una sorta di vocazione quella appunto del testo breve. Vorrei che ce lo contestualizzassi all'interno della letteratura sudafricana, appunto.
Sì, ma io ho deciso di appunto di puntare sulla forma breve e tra l'altro di presentare un'antologia di appunto di diversi autori, che non è una scelta proprio scontata, anche delle difficoltà poi di diffusione, eccetera, eccetera. Perché in particolare, secondo me, il Sudafrica, che ha dei grandissimi narratori, appunto, la stessa Gordimer, che è una delle autrici che io traduco, ma anche Cuzzi, adesso Dangor, insomma sono tanti oramai gli scrittori che vengono tradotti nei romanzi, il Sudafrica però, secondo me, poi si esprime, non direi meglio, però in maniera un po' più particolare e forse anche interessante proprio nella forma breve. Proprio perché è così, appunto, il racconto è immediato, è un frammento, e quella è una società appunto frammentata, soprattutto quella di cui ancora questi racconti parlano, che per lo più è quella dell'apartheid, anche se poi ci sono dei racconti che riguardano la transizione e il dopo apartheid, però mi sembrava che il racconto proprio fosse rivelatore poi di quella multiculturalità, multilinguismo, anche molteplicità di realtà, che in Sudafrica è più forte che altrove, proprio perché c'è stato un fenomeno politico come quello dell'apartheid, che sulla differenza proprio di tutte queste realtà ha fatto, diciamo, la sua infelice fama, diciamo.
Ecco, noi abbiamo normalmente un'immagine monolitica del Sudafrica come una realtà che era divisa sostanzialmente tra bianchi e neri. Invece nella raccolta che tu ci presenti ci sono, oltre che appunto la presenza del meticciato, che è un fenomeno che l'apartheid in particolare rifiutava, ma insomma ci sono autrici che fanno riferimento a sia a ceppi linguistici che culturali diversi dagli asiatici immigrati magari da due generazioni o più in Sudafrica, e vabbè, ovviamente viene in mente il Mahatma Gandhi, che insomma fece il suo apprendistato politico proprio in Sudafrica, appunto a tutte le varie etnie anche nere. Quindi mi interessava capire insomma quanto è stato importante per te scegliere proprio di farne uno specchio di quello che è in realtà il Sudafrica, abbattendo un po' la nostra immagine monolitica e fatta solo appunto di bianchi e neri.
Certo, ma per me questo era fondamentale, tra l'altro proprio nell'assemblaggio, diciamo, di questi racconti. Questi sono 13, ma io prima di scegliere questi 13 ne ho tradotti di più, che poi li ho scartati per varie ragioni, però ho imparato molto, perché comunque, anche se poi mi occupo di letteratura sudafricana da molti anni, è vero che come lettrice italiana so che il lettore italiano fino ad oggi, tra l'altro, era sensibile soprattutto alla realtà letteraria intanto di autori bianchi, e poi effettivamente era insomma non era stato messo in condizione poi di capire invece una realtà molto più complicata, che appunto, come hai detto te, riguarda tante etnie, e quindi tante, insomma, se pensiamo, il Sudafrica ha 11 lingue oggi, ha la Costituzione redatta in 11 lingue, l'inno ha delle strofe in ogni lingua, per cui è un panorama molto complicato. E tra l'altro appunto mi sembrava che in particolare la componente indiana del Sudafrica fosse quella in assoluto che era passata più inosservata. Appunto adesso traducono Dangor, che è uno dei più grossi scrittori di origine indiana, però sudafricani, però sino a pochi anni fa era proprio una realtà sconosciuta, e quindi ho cercato anche queste autrici. Il racconto per esempio di Finuala Dowling parla di un meticciato indiano, anche se lei è bianca. Insomma, ci sono vari racconti in cui questa realtà emerge, che è una realtà enorme, cioè Durban è la città con più indiani fuori dall'India al mondo, per cui a un mercato sterminato indiano, per cui a tratti non sembra nemmeno di trovarsi in Sudafrica se uno si trova là. E mi sembrava che se io volevo fare questo lavoro a 360 gradi, poi non ho la pretesa di aver esaurito ovviamente tutte queste realtà linguistiche, letterarie, etniche, tra virgolette, però se volevo fare questa cosa dovevo dare un posto un po' di spicco anche a questo gruppo che era stato completamente, insomma, si era un po' perso nella percezione che se ne ha fuori dal Sudafrica, ovviamente.
Ecco, rispetto a questo, a quello che menzionavi tu, no, alle 11 lingue ufficiali, il ruolo dell'inglese in questi racconti è quello appunto di essere la lingua che prevalente, ecco. È anche, continua a essere oggi la lingua letteraria, è la lingua letteraria oppure no in Sudafrica?
Beh, sì, oramai, insomma, per varie ragioni. Uno, cioè, questi racconti che ho tradotto sono tutti stati scritti in inglese, anche laddove l'autrice non è madrelingua inglese, che in qualche caso capita. Si tratta di una lingua che, a differenza di quello che è avvenuto in altri luoghi dove c'è stata una colonizzazione inglese e che appunto con il processo di decolonizzazione gli autoctoni hanno rifiutato l'inglese perché appunto sentivano che faceva parte di tutta una serie di imposizioni culturali legate appunto alla loro colonizzazione, in Sudafrica l'inglese invece è stata la lingua della resistenza, cioè quello che univa proprio, tra l'altro, proprio tutte le etnie che non si riconoscevano nell'Afrikaans, che era la lingua dei Boeri, insomma dei primi occupanti di origine olandese, e che sono stati poi gli artefici dell'apartheid dal 1948 in poi. Ecco, l'inglese, per quanto fosse sempre la lingua di un gruppo di bianchi privilegiati, eccetera, eccetera, era diventata anche la lingua della resistenza, in cui potevano comunicare un cosa con uno Zulu e via dicendo. E tra l'altro anche la lingua poi per farsi conoscere all'estero. È ovvio che se uno scrive in Zulu ha meno possibilità di essere pubblicato da case editrici anglosassoni di quanto non avvenga se si scrive in inglese.
Ecco, rispetto ai temi, no, che vengono affrontati in questa raccolta, essendo 13 racconti tutti insomma molto anche diversi e corrispondenti anche a periodi diversi della storia del Sudafrica, la maggioranza scritti durante che trattano temi legati all'apartheid, al periodo dell'apartheid, e alcuni invece che corrispondono invece alla fase appunto della democrazia, anche con delle riflessioni un po', no?
Amare,
sì, non troppo trionfalistiche, mi pare. Ecco, vorrei che tu non che ci facessi un breve riassunto, perché è impossibile vista la ricchezza dei racconti, però che ci dicessi che cosa hai cercato, se c'è un filo conduttore di questi racconti, se l'hai voluti assemblare appunto anche sulla base dei temi che trattavano.
Ma in realtà per certi versi il filo conduttore è venuto fuori quasi dopo, a posteriori, nel senso che poi ogni racconto a me colpiva per qualche particolarità, poi comunque erano tutte autrici di cui conoscevo il resto dell'opera, per cui mi sembravano racconti esemplificativi anche di una certa poetica e via dicendo. Mi sembrava che poi fosse giusto partire appunto l'intruso, che è in senso temporale il primo racconto, parte dagli anni 70, per cui credevo che comunque il tentativo di restituire l'immagine anche del percorso storico dagli anni 70 in poi fosse sufficiente, anche se poi la parte, ripeto, insomma, nasce nel 48, però non sono andata a pescare i racconti di Nadine Gordimer degli anni 50, perché poi mi sembravano alcuni più esemplificativi di temi che potevano essere più accolti meglio dal lettore italiano. E tra l'altro mi sembrava interessante, cioè per me la chiave forte di fatto di questa raccolta è quella della scrittura femminile, più che il tema dei racconti. Cioè, la domanda che io mi farei è: c'è un nesso tra il fatto che queste autrici sono tutte donne e che scrivono tutti questi racconti, alcuni molto, diciamo, legati alla storia, altri meno, alcuni più intimisti? E secondo me il filo c'è, cioè c'è proprio una percezione, direi io, differente della realtà, proprio perché la donna quella realtà non l'ha scelta, non l'ha elaborata, ma né nelle forme della resistenza né in quelle della coercizione, cioè l'apartheid se l'ha inventato un gruppo di maschi e la resistenza in Sudafrica è stata ovviamente poi, vi hanno preso parte tutti uomini e donne, però i leader della resistenza comunque erano tutti uomini, perciò mi è sembrata una storia, poi forse non fa eccezione rispetto alle storie di altri paesi, di altri paesi che hanno vicende così drammatiche, però mi sembrava così quintessenzialmente maschile, che mi è venuta la curiosità di vedere, ma le donne come la vivono tutta questa cosa? E appunto poi è venuto fuori, per esempio a sorpresa, perché io non cercavo certo racconti di questo genere, che c'è una chiave anche ironica di guardare a quello che succede intorno, pur nel dramma, e secondo me quest'ironia così feroce, così proprio che flerta quasi col surreale, è un tratto tipicamente femminile, mi sento di dire, cioè proprio di chi dice io questa realtà, siccome non l'ho inventata, però sono costretta a muovermici dentro come una specie di marionetta, appunto ne riconosco tutti gli automatismi, tutte le follie, tutte le incongruenze, più e meglio secondo me della controparte maschile.
Senti Maria Paola Guarducci, rispetto a, noi dopo sentiremo l'intervista a Cindy Uwe Magona, quindi un'autrice nera di lingua xhosa se non erro, che ha vissuto a lungo negli Stati Uniti, quindi insomma una figura particolare. Rispetto all'immaginario che noi abbiamo di solito della lotta contro l'apartheid, cioè il nostro immaginario si è nutrito anche, no, della lotta per i diritti civili americana, quindi in qualche modo credo che ci sia questa idea che come se la storia si fosse ripetuta, non so se tu sei d'accordo. Uh-huh. Quello che vorrei chiederti però è, diciamo, la componente nera della letteratura sudafricana, che rapporti ha avuto e se li ha avuti con la narrativa afroamericana invece? Cioè c'è un filo tra le due sponde dell'Atlantico o no?
Beh, in parte c'è, però mi verrebbe da dire è un filo non etnico ma letterario, la figura di una scrittrice come Toni Morrison, che è un'icona proprio della letteratura cosiddetta appunto africano-americana, è fondamentale per queste scrittrici, soprattutto per esempio per Zoe Wycombe, non viene forse fuori in questo racconto, ma viene molto fuori nei romanzi di Wycombe, dove l'intertestualità con le opere di Morrison è molto più che semplicemente un implicito, viene proprio certe volte esplicitamente evocata, per cui direi che è un rapporto appunto, dicevo questo perché Zoe Wycombe di fatto è meticcia, cioè se proprio vogliamo usare queste categorie, cioè non è nera come Cindy Uwe Magona, quindi non, questo tipo di analogie si sono secondo me stabilite proprio più su un terreno letterario che non su un terreno politico.
Sì, no, io mi riferivo naturalmente al terreno letterario, nel senso che molte di queste autrici sono autrici che anche per motivi politici hanno dovuto risiedere a lungo all'estero, e non solo Cindy Uwe Magona, se non mi ricordo male.
No, certo, sì, in Canada, esatto. Ma anche no, diverse negli Stati Uniti poi sono state. In realtà di queste qua, proprio che ha vissuto negli Stati Uniti, è solo Cindy Uwe Magona, se non so, adesso non
sì,
mi
ricordo. Sì, io ricordo qualcuna in Canada.
Terra magari,
esatto,
Farida Karodi era in, sì, sempre negli Stati Uniti, cioè nel Nord America, però era in Canada, e quindi, ma la condizione dell'esule sudafricano poi fuori dal Sudafrica è un po' particolare, perché così particolare è stato la parte ed sono state le espulsioni, questa era gente che se ne doveva andare dal paese spesso e volentieri col ritiro del passaporto, che significava che non ci avrebbe mai più rimesso piede, cioè ci hanno rimesso piede nel 94 quando l'apartheid è crollato, per cui cioè, si creava poi in realtà una specie di strana realtà, cioè Cindy Uwe Magona non ha scritto un rigo sugli Stati Uniti, cioè ha scritto tutto sul Sudafrica pur vivendo negli Stati Uniti. Quindi appunto c'è un po' come dire un trasferire, sono autori della diaspora che si portano dietro proprio come un fardello questa esperienza culturale, insomma si portano il loro paese con loro.
Sebbene questo tema dell'esilio sia trattato solo in uno dei racconti, mi sembra.
Sì, quello di Raida Jacobs.
Esatto. appunto Meticci, sì, uh-huh. in cui appunto viene raccontato proprio un'occasione di allontanamento.
Sì, che
di
poi
forzato.
È anche fortemente autobiografica, perché Raida Jacobs è un'altra di queste.
Un'ultima cosa, rispetto al tema dell'autobiografia, che torna spesso, o almeno forse è la nostra così immaginazione che suppone che una donna racconti prevalentemente su temi autobiografici. Ecco, c'è realmente questa tendenza, no, a confrontarsi con il sé autobiografico, oppure è solo un'impressione?
Ma io direi che non solo c'è, ma non vorrei un po', come dire, invertire la tendenza che fa sì che l'autobiografia sia una forma, quasi un sottogenere, cioè che è più nobile scrivere romanzi che non autobiografie. Di fatto uno scrittore, appunto, che non è una donna e al di sopra di ogni sospetto, è come Cuzzie, dice che quando si scrive sempre del sé, insomma, che lo scrittore che scrive, cioè scrive dell'altro, ma scrive di se stesso, cioè che tutto, e lo stesso scrive Gordimer nei suoi saggi, dice tutto quello che noi scriviamo, come dire, ci scrive mentre lo scriviamo, per cui è vero che qui è più forte la presenza, più che l'autobiografia, la presenza degli io narranti, cioè che si parla quasi sempre in prima persona, come se per la donna fosse un po' più difficile immaginarsi in un'altra veste che non se stessa, per cui questi racconti sono molti, moltissimi, sono narrati in prima persona. E anche perché, appunto, come scrivo nell'introduzione, è difficile per queste scrittrici fare riferimento ad una tradizione letteraria femminile, cioè per cui alla fine è la tua esperienza quotidiana che metti sulla carta, poi ovviamente la travesti, la modifichi, la alteri, però parte la scrittura dal sé, però questo per certi versi è vero per qualsiasi tipo di scrittura, direi.
Bene, diciamo agli ascoltatori che insomma la raccolta è corredata da un glossario e dalle note biografiche di ciascuna autrice e, ultimo ma non ultimo, essenziale, una introduzione che insomma appunto di Maria Paola Guarducci, che oltre ad aver tradotto i racconti ce li spiega in qualche modo, ci porta nelle pieghe dei racconti e ci fa vedere alcuni aspetti che altrimenti il lettore probabilmente non coglierebbe. E nulla, grazie mille Maria Paola Guarducci e speriamo nella prossima pubblicazione, nella prossima traduzione di autrici sudafricane. Grazie.
Grazie mille.
Arrivederci.
Buonasera.